Salve a tutti, salve a tutte e benvenuti, benvenute a questo nuovo appuntamento con il podcast L'Osservatorio, il podcast di Historical Eyes in cui parliamo di storia e guardiamo al mondo che ci circonda con un occhio, con uno sguardo storico, condotto da me, Antonio Coppola. E oggi parliamo di diritto internazionale, parliamo di Europa, parliamo di un fatto di attualità, ovvero l'avvio della procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea nei confronti di Ungheria e Polonia. Sicuramente ne avrete sentito parlare, sicuramente avrete letto qualcosa sui vari social network, ma comunque voglio entrare nel merito di questa questione perché se ne sta parlando tanto, ma non si stanno dicendo molte cose. Ad esempio non si sta dicendo quasi da nessuna parte che cos'è una procedura di infrazione, come funziona, cosa implica e quali sono le possibili evoluzioni di questa vicenda. Quindi andiamo per gradi e cerchiamo di capire cosa è successo e cosa sta succedendo. Cominciamo col dire che, come anticipato, l'Unione Europea ha avviato una procedura di infrazione formale nei confronti di Polonia ed Ungheria per violazioni del diritto dell'Unione Europea in risposta alle leggi ritenute dalla Commissione Europea discriminatorie nei confronti della comunità LGBT dei due paesi prodotte appunto da Ungheria e Polonia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso perché i due paesi stanno tirando molto la corda dei diritti civili in Europa e si stanno muovendo molto sul filo del rasoio da diverso tempo, potremmo dire da diversi anni, sono state le recenti leggi prodotte dall'Ungheria in cui viene praticamente vietato di trattare temi legati al mondo LGBT durante eventi e manifestazioni pubbliche, private e mediatiche, in luoghi in cui possono avere accesso e possono ascoltare l'intervento anche dei minori. Detto in altri termini, l'Ungheria ha vietato di parlare di temi legati al mondo LGBT, quindi di orientamento sessuale, di identità di genere, ha vietato l'educazione sessuale per un certo verso, roba che dovrebbe essere studiata a scuola, ovunque possano esserci dei bambini all'ascolto. E questo significa anche possibili censure per quanto riguarda film, serie televisive, canzoni in cui si affrontano questi temi. È vietato mostrare scene di omosessualità all'interno dei film. Non parliamo di rapporti sessuali, parliamo di relazioni tra protagonisti omosessuali all'interno di un film. In Ungheria non si possono più vedere, quindi metà delle serie Netflix non possono essere guardate, l'altra metà devono essere assolutamente rimosse. Stesso discorso per Amazon Prime e tutti gli altri prodotti che ormai stanno seguendo, no, la scia dell'inclusione e inserendo in maniera in alcuni casi opportuna, in altri casi non troppo opportuna, coppie omosessuali nelle serie, nei film, giusto perché così si includono anche loro, un po' come l'afroamericano che viene inserito un po' dappertutto e nei film horror poi viene fatto morire all'inizio così. Vabbè, stiamo divagando. Comunque, che cos'è una procedura di infrazione? Cosa implica una procedura di infrazione? E soprattutto cosa rischia l'Ungheria, cosa rischia la Polonia e a cosa sta andando incontro l'Unione Europea. Cominciamo con dire che cos'è una procedura di infrazione e tracciamo un distinguo tra procedura di infrazione e procedura di infrazione formale. La procedura di infrazione formale è fondamentalmente uno step avanzato della procedura di infrazione. L'Unione Europea, quando identifica delle violazioni del diritto europeo, avvia una procedura di infrazione e se decide di andare avanti, quindi conferma, no, che ci sono state delle violazioni e decide di intervenire formalmente, allora si passa alla procedura formale. In altri termini, la procedura di infrazione è quando l'Unione Europea sospetta che ci siano state delle violazioni e inizia ad indagare. La procedura formale è quando finalmente alza il culo e decide di intervenire per cercare di risolvere il problema o spingere comunque il paese responsabile delle violazioni a fare una sorta di passo indietro, ad adeguarsi al diritto dell'Unione Europea. Le violazioni possono essere identificate da indagini interne autonome da parte della Commissione Europea o al seguito di denunce da parte dei cittadini della comunità europea. In questo caso specifico, per quanto riguarda le leggi ungheresi e le leggi polacche, la procedura di infrazione è partita al seguito delle denunce da parte della comunità LGBT, quindi denunce da parte dei cittadini alla Commissione Europea. La Commissione Europea ha indagato, ha verificato che siano effettivamente avvenute delle violazioni e quindi ha avviato una procedura formale. La procedura formale, come primo step, prevede diversi step, ma come primo step prevede l'invio di una lettera di costituzione in mora al paese, o in questo caso ai paesi ritenuti responsabili della violazione, per informarli della questione e per richiedere informazioni aggiuntive sulle leggi che hanno prodotto, nel tentativo di capire se effettivamente quelle leggi violano o meno il diritto europeo. Una volta inviata questa lettera in costituzione di mora, il paese o i paesi hanno un tempo limitato per rispondere e per fornire tutte le informazioni richieste. In alternativa possono abrogare le leggi, fare un passo indietro, ma in questo caso sembra non esserci questa intenzione da parte dell'Ungheria e della Polonia, quindi si dovrà aspettare la risposta di Ungheria e Polonia alla lettera nell'Unione Europea o il termine di questa sorta di ultimatum. No, perché una volta scaduto il termine per l'invio della lettera, qualora i paesi non avranno inviato nessuna comunicazione, allora la Commissione Europea procederà col defezionare i paesi, in questo caso sempre Polonia e Ungheria, di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e in quel caso la parola passerà all'Unione Europea. A tal proposito va fatta una precisazione importante. Nella storia dell'Unione Europea sono state avviate tante procedure di infrazione, tantissime procedure di infrazione, diverse procedure di infrazione formale, e nessuna o quasi nessuna è arrivata alla Corte di Giustizia Europea. Sono pochissime, no, quelle che sono arrivate ad una sentenza da parte della Commissione, della Corte di Giustizia Europea, come ad esempio l'Italia per i fatti del 2001, ma vabbè, e ci è arrivata dopo tanti anni, no? Perché il procedimento giuridico, una volta messa in moto la macchina della giustizia, è molto lungo e periglioso. Nella maggior parte dei casi, la procedura di infrazione si ferma prima di una sentenza da parte della Corte di Giustizia Europea, e si ferma solitamente con un passo indietro del paese che ha commesso l'infrazione, magari volontariamente o involontariamente ritiene di essere il giusto, ma decide comunque di fare un passo indietro. Sono davvero pochi i casi in cui i paesi dell'Unione Europea hanno deciso di procedere, hanno voluto procedere con l'attivazione della Corte, e nella maggior parte dei casi la Corte ha sentenziato una condanna, fondamentalmente condanna che può che praticamente obbliga il paese che ha commesso la violazione a correggere le leggi, ad adeguarsi al diritto europeo, e a quel punto può esserci da parte della Commissione Europea anche l'attivazione di sanzioni, nel senso che se la Corte Europea stabilisce che c'è una violazione che si deve correggere e le autorità di quel paese non fanno quella correzione richiesta, imposta dalla Commissione Europea, dalla Corte Europea, allora la Commissione Europea propone alla Corte di Giustizia delle sanzioni che seguono anche loro un iter particolare, che devono essere calcolati in un certo modo molto complesso. Praticamente l'importo della sanzione varia a seconda della gravità della violazione, quindi violazione piccola, sanzione piccola, violazione grande, e una violazione dei diritti civili è una violazione grande, sanzione grande. Inoltre, a parità di violazione per paesi diversi tra di loro, possono esserci sanzioni differenti, perché quelle sanzioni devono anche rispettare il principio di proporzionalità dell'Unione Europea, principio per il quale praticamente tutto deve essere commisurato alla capacità di poter pagare. Sebbene si tratti di sanzioni che hanno comunque un carattere dissuasivo, devono essere proporzionate alla capacità di pagare. Quindi, a parità di violazione per due paesi, ad esempio Italia e Ungheria, che commettono la stessa violazione, la sanzione che verrà imposta all'Ungheria sarà più piccola di quella che verrà imposta all'Italia, perché ha una capacità maggiore di pagare. La sanzione viene proposta, come dicevo, dalla Commissione europea, ma viene approvata dalla Corte di giustizia europea, che deve verificare che vengano rispettati tutti i principi e il calcolo deve essere bla 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 vario. E una volta verificato, no, l'importo, la Corte europea può stabilire fondamentalmente tre cose. La prima è: la sanzione va bene così com'è. La seconda, la sanzione è troppo permissiva, avete imposto un importo troppo basso e quindi richiedere una modifica finché quell'importo venga aumentato. O terza opzione, l'importo proposto è troppo oneroso per il paese, non rispetta la sua capacità effettiva di poter pagare, quindi deve essere un tantino ridimensionato. Come dicevo, l'ultima parola spetta comunque alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. La Corte però può decidere di variare l'importo, ma non di cancellare la sanzione. Una volta che è stata proposta la sanzione c'è. A quel punto la Corte può solo dire ok, va bene, è troppo o è troppo poco. Comunque, una volta arrivati a questa fase, no? Una volta arrivati alla mobilitazione della Corte di giustizia, ci sono pochi scenari possibili, nel senso che una volta che la Corte di giustizia ha stabilito che il paese ha commesso effettivamente delle violazioni, il paese deve adeguarsi e o si adegua volontariamente, liberamente, autonomamente, o viene costretto, tra virgolette, ad adeguarsi con il pagamento di sanzioni, appunto, attraverso il pagamento di sanzioni che possono essere anche molto onerose proprio perché hanno un carattere dissuasivo. Devono dirti no, non devi più farlo, non lo devi fare tu e non lo deve fare nessun altro dopo di questa cosa che avete fatto. Comunque, cosa succederà? Purtroppo non possiamo saperlo, ora siamo in attesa, no, della risposta, delle comunicazioni di Ungheria e Polonia alla Commissione Europea, quindi possiamo solo aspettare che rispondano, che facciano un passo indietro o che scada l'ultimatum. Comunque, la cosa interessante è che al seguito della notizia dell'avvio della procedura formale da parte dell'Unione Europea, hanno iniziato a circolare sui vari social soprattutto voci relative ad un possibile Polexit, ad un exit, ovvero la fuoriuscita di Polonia e Ungheria dall'Unione Europea. E per essere precisi, le ipotesi che stanno circolando sono due: da un lato l'uscita volontaria, quindi Ungheria e Polonia che alzano i tacchi e se ne vanno, o l'altra opzione è che l'Unione Europea prende e dà un bel calcio nel deretano a Ungheria e Polonia. Questo secondo scenario è abbastanza surreale. L'Unione Europea, parliamoci chiaro, non ha alcun interesse ad espellere Ungheria e Polonia dall'Unione Europea, e allo stesso modo Ungheria e Polonia non hanno alcun interesse ad uscire dall'Unione Europea. Nessuno vuole andarsene. All'Ungheria e alla Polonia non conviene andarsene, lo hanno visto cosa implica uscire dall'Unione Europea, lo stanno vedendo con la Gran Bretagna, con il Regno Unito, che è una delle più grandi potenze economiche mondiali e sta avendo difficoltà fuori dall'Unione Europea. Pensa all'Ungheria, pensa alla Polonia, che ripeto, l'Ungheria c'è il PIL della Calabria, quindi non gli conviene proprio a livello economico, a livello politico, a livello sociale starsene fuori, a meno che non vogliano entrare in un'altra organizzazione internazionale, ma a che io sappia non c'è alcuna intenzione da parte della Russia di rifondare l'Unione Sovietica o qualcosa di simile, anche se con una visione politica leggermente diversa. Comunque, queste voci, va detto che non trovano, come anticipavano, nessun corrispettivo nelle dichiarazioni ufficiali. Detto più semplicemente, l'Unione Europea non è intenzionata ad espellere Polonia e Ungheria, né tantomeno Polonia e Ungheria sono intenzionate ad uscirsene. Ma per quanto riguarda l'Ungheria c'è una cosa molto interessante legata, un'appendice molto interessante, no, legata a questa vicenda, che riguarda le elezioni che si terranno in Ungheria tra meno di un anno. Tra meno di un anno bisognerà eleggere il presidente dell'Ungheria, il successore di Orban, no? Che potrebbe essere lo stesso Orban, non lo sappiamo, e sarà interessante vedere come andranno le cose, perché la procedura di infrazione che riguarda direttamente il governo Orban e che è fortemente che è stata richiesta in gran parte, no, dal popolo ungherese, dalla popolazione ungherese, avrà sicuramente un ruolo importantissimo nella campagna elettorale, nel dibattito pubblico che ci sarà relativo alle prossime elezioni che dovranno tenersi in teoria ad aprile del 2022, quindi poco poco dopo le elezioni che si terranno in Italia, ma che potrebbero essere anticipate in caso di caduta del governo Orban. Governo che è messo in questo momento a dura prova, no? Dalla procedura di infrazione. Orban è sotto pressione, il governo Orban è sotto pressione, l'Ungheria è sotto pressione, il governo potrebbe cadere, le cose potrebbero cambiare radicalmente in Ungheria, oppure no, non lo sappiamo. Come andrà a finire lo sapremo nei prossimi mesi, più o meno nel prossimo anno o due. Personalmente credo che Ungheria e Polonia faranno un passo indietro nel tentativo di evitare le sanzioni europee, anche se va detto che i due paesi godono in questo momento di una forte ondata di popolarità da parte di quei gruppi di destra sovranista che appoggiano, no? I due paesi che appoggiano Orban, gli alleati di Duda e di Orban stanno gridando a gran voce l'illegittimità praticamente della procedura di infrazione, che è surreale come cosa, stanno difendendo la violazione dei diritti civili in nome della sovranità nazionale di un paese che ha ceduto parte della propria sovranità all'Unione Europea, ma va bene così. E tra l'altro paesi che stanno rivendicando il diritto di quei paesi, no, a poter legiferare autonomamente, ignorando, tra virgolette, i limiti del diritto europeo. Per intenderci, appena si è iniziato a parlare qualche settimana fa di procedura di infrazione, quando Ursula von der Leyen ha tenuto un discorso molto appassionato in cui faceva il suo j'accuse nei confronti di Orban in Ungheria, avanzando l'ipotesi che la legge che limitava il tema i temi legati al mondo LGBT durante eventi pubblici e privati e politici e bla bla vario era una violazione dei diritti europei, in Italia abbiamo avuto Giorgia Meloni che ha cominciato a parlare di addirittura un ricatto, no? Dell'Unione Europea nei confronti dell'Ungheria per imporre delle leggi, per cancellare delle leggi, un'interferenza, ha cominciato a parlare di interferenza estera nella politica interna di uno Stato sovrano, ritenendo le leggi prodotte dall'Ungheria legittime leggi prodotte dal governo ungherese, ignorando che il governo ungherese e il Parlamento ungherese sono comunque subordinati per via dei trattati internazionali, per via della Costituzione ungherese, l'Unione Europea, la Commissione Europea, i trattati sono lì, sono nero su bianco, c'è la firma dei parlamenti, sono stati ratificati dai parlamenti, ma comunque non entriamo troppo nel merito di questa vicenda. Come dicevo, sebbene io creda fortemente che Ungheria e Polonia potrebbero e quasi certamente faranno un passo indietro nel tentativo di evitare le sanzioni europee, va considerando che l'appoggio ad Orban e Duda da parte delle varie destre sovraniste di tutta Europa, che rivendicano appunto il diritto di poter legiferare autonomamente, potrebbe convincere uno o entrambi i capi di Stato a mantenere il punto e restare sulle proprie posizioni, con effetti imprevedibili sull'intero tessuto europeo. Potrebbero decidere di andare di fronte alla Corte di Giustizia europea e lì la cosa dovrebbe essere dibattuta in termini giuridici. Perché no? Potrebbe anche venire fuori che la legge ungherese non viola il diritto europeo. Non credo andrà così. Si sta limitando la libertà di parola, la libertà di espressione, si stanno limitando i principi fondamentali di uguaglianza dell'Unione Europea. È assolutamente impossibile che l'Unione Europea riconosca la legittimità e la compatibilità di queste leggi con i principi fondamentali dell'Unione Europea, ma comunque l'ipotesi, no, non è da escludersi a priori. Comunque, in caso di comunque andando le cose, qualora infatti, dicevo, le leggi discriminatorie prodotte da Ungheria e Polonia dovessero per qualche motivo surreale essere considerate conformi al diritto dell'Unione, si creerebbe quello che è un precedente giuridico in grado di minare il tessuto stesso dell'Unione Europea. Parliamo di un precedente giuridico che permette a delle leggi di essere in pieno contrasto con i principi fondamentali dell'Unione Europea, e questo porterebbe quasi certamente all'implosione dell'Unione Europea. E questo è uno dei motivi per cui credo che l'Unione Europea alla fine non considererà mai compatibili queste leggi con il diritto dell'Unione. Comunque, lo scenario dell'implosione, no, dell'Unione Europea è, a mio avviso, un qualcosa di agghiacciante e di pericoloso. Pericoloso per i cittadini europei, ma soprattutto pericoloso per i cittadini, e non solo, dell'intera Unione Europea. Perché? Perché si parla di violazioni gravissime di quelli che sono i diritti civili dell'uomo. Si sta parlando di limitare la libertà di parola, e in questo caso specifico in Ungheria c'è una negazione della libertà di parola. Si può essere arrestati perché si parla di un argomento in pubblico. È gravissima come cosa, è terrificante come cosa. E per assurdo, questa cosa agghiacciante, orribilante, viene difesa e si accusa l'Unione Europea che dice no, non potete fare una cosa del genere, la legge del genere è orribonda, di stare instaurando una dittatura. Praticamente la libertà è considerata una dittatura, mentre la limitazione del diritto di parola è considerato un diritto. Per me questa cosa è totalmente fuori dal mondo, è totalmente surreale, ma è questo il mondo in cui viviamo, è questo il mondo in cui viviamo, e che ci siamo in un modo o nell'altro ritagliati, in cui stiamo costruendo un futuro che ha delle basi molto pericolose, molto precarie. In che direzione andrà? Non lo sappiamo. Siamo di fronte ad uno scontro di civiltà. Siamo letteralmente di fronte a uno scontro di civiltà. Da una parte c'è l'Unione Europea, che figlia comunque di ideali di uguaglianza, di libertà, di equità, figlia di principi dell'illuminismo, rivendica, no, la sua natura moderna, che si scontra contro una civiltà tribale, perché quello che stiamo vedendo in Ungheria e con le destre sovraniste è l'espansione, l'estensione massima di una cultura tribale, chiusa, limitata. E quale dei due vincerà non possiamo saperlo, perché non sempre la civiltà più moderna e avanzata vince. Lo abbiamo visto con Roma, quasi 2000 anni fa. A Roma c'era la civiltà romana, moderna, imponente, liberale in un certo senso, che implode e cade sotto i colpi dei barbari. Ecco, l'Europa sta attraversando questa fase. L'Europa si trova esattamente in quella stessa fase in cui si è trovata a Roma 1600 anni fa, più o meno. Roma ha i barbari, letteralmente i barbari, non alle porte, all'interno, al proprio interno, e quei barbari primitivi, selvaggi, incivili, potrebbero vincere. Cosa succederà? Lo scopriremo col tempo. La storia ce lo dirà in futuro. Io comunque vi ringrazio per avermi ascoltato in questa chiacchierata storica sull'attualità. Se lo avete trovato interessante, vi invito a condividere questo episodio con gli amici, con chiunque potrebbe essere interessato a questo tema, con chiunque magari sta parlando di questa procedura di infrazione senza capire un cazzo di che cos'è una procedura di infrazione. E se volete supportare il progetto L'Osservatorio, se volete proprio supportare Historica Lies, potete seguirmi su tutti i social network che trovate nel box informazioni, comunque mi trovate cercando Historica Lies, e soprattutto, se volete dare una mano importante, potete supportarmi con TP, una piattaforma di crowdfunding che utilizzo per supportare il progetto L'Osservatorio, che utilizzo per finanziare la produzione dei vari episodi, che utilizzerò per effettuare un upgrade perché mi sa che il microfono mi sta lasciando, e in cambio io vi do accesso anticipato ai contenuti esclusivi e tante cose belle. Io vi ringrazio ancora tutti per aver ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana, scusandomi tantissimo se la scorsa settimana non è uscito L'Osservatorio, ma io vi giuro, lo avevo registrato, lo avevo programmato e non so perché non l'ho mai pubblicato. Grazie a tutti.